Grazie. Grazie a tutti per la possibilità ancora stasera di essere qui, così almeno mi fate un po' tenere in allenamento. Sì, va bene, comunque in effetti in questo periodo non capita spesso di dover parlare. Comunque, anche questa sera ho voluto recuperare qualcosa di più semplice possibile, ma non tanto perché non penso che possiate fare delle cose difficili, sono io che non ce la faccio, sinceramente, e quindi vado su cose semplici in questo momento. E così, questa è una riflessione che avevo fatto per la prima volta qualche anno fa, e poi mi sono trovato diverse volte a ricondividerla, quindi anche questa sera voglio condividerla con voi. Si tratta di una riflessione semplice sulla lettera ai Filippesi, basata sul fatto che, come tutti sappiamo, la lettera ai Filippesi è una lettera piena di motivi di gioia. L'Apostolo Paolo usa molto queste espressioni: rallegratevi, mi rallegro, prego con gioia, rallegratevi anche voi, insomma. Si parla molto di gioia in questa lettera e la riflessione nasce da una cosa molto semplice. Noi normalmente gioiamo per delle cose, possono essere le più varie: il matrimonio, la laurea, la nascita di un figlio, il giorno della conversione. Insomma, ci sono tanti motivi di gioia nella vita. Ma in questa lettera vediamo che i motivi di gioia che Paolo ci propone sono motivi che sono un po' alternativi, non sono certamente motivi basati sulla gratificazione personale, ma motivi più legati alla testimonianza, al Vangelo, al regno di Dio, sostanzialmente agli interessi di Cristo. Quindi sono 7 motivi di gioia che ho identificato, ma sicuramente ne potete trovare di più. Io per pigrizia mi sono fermato a 7. Il primo è la gioia della comunione. Filippesi capitolo 1 versetti 3 a 5, leggiamo così: io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo fino ad ora. Notiamo che questo primo motivo di gioia addirittura si esprime nella preghiera. L'Apostolo Paolo dice: io prego con gioia, e la motivazione è la vostra partecipazione al Vangelo. Ritrovarsi e essere contenti e quindi ringraziare, pregare con gioia, ringraziare il Signore perché altri fratelli condividono il Vangelo, perché altri fratelli e sorelle sono partecipi del Vangelo, a mio avviso è un bel segno di maturità, perché è il segno che ci stiamo un po' spostando da noi stessi verso gli altri. Ora è chiaro che l'Apostolo Paolo era già abbastanza maturo quando ha scritto queste cose. Ognuno di noi può essere a un diverso livello di maturità e può analizzare se stesso, ma io ho notato che più passano gli anni e più dovrebbe essere normale trovarsi a rallegrarsi non tanto per le nostre piccole vittorie personali, ma rallegrarsi per gli altri. Ringraziare il Signore, pregare con gioia a motivo della partecipazione degli altri, della comunione con gli altri. Quante volte questa settimana vi siete ritrovati a ringraziare il Signore per qualche fratello o sorella della vostra chiesa? Spero che sia capitato. Se non è capitato, vuol dire che non avete trovato dei motivi, ma io credo che ci sono sempre dei motivi. E sforziamoci di trovare sempre dei motivi di gioia nel ringraziare il Signore per i fratelli, per quello che ci danno. A volte è più facile farlo per dei fratelli in visita, dei fratelli che sono con noi solo per una giornata. Vi viene facile, magari, come è successo e succederà ancora, ringraziare il Signore perché io stasera sono stato con voi, ma io sono qui solo oggi. Ma non ci viene tanto facile fare la stessa cosa tutte le volte per tutti i fratelli che ci circondano. Quindi impariamo da Paolo a pregare con gioia a motivo della comunione, a motivo dei fratelli che ci ha dato. Diciamo che normalmente ci viene più facile lamentarci dei fratelli che il Signore ci ha dato. Devo ammettere che ogni tanto i fratelli che il Signore ci ha dato ci danno dei motivi di lamentarci, e d'altra parte devo anche ammettere che siamo noi stessi a dare dei motivi agli altri di lamentarci. Io mi rendo conto che, per quanto cerco di essere con l'aiuto del Signore una persona a modo, cortese, purtroppo talvolta magari possono non sembrare così agli altri, e mi dispiace, a volte magari sono motivo di tristezza, ecco. Però in linea di massima può capitare a tutti questo. L'importante è che non esaltiamo solo questi momenti, ricordiamoci anche quando un fratello dovesse sbagliare, ricordiamoci delle cose buone che fa, delle cose buone che ha fatto, e spesso mettiamo solo in evidenza le cose negative. Quindi la gioia della comunione, la gioia della partecipazione al Vangelo insieme ad altri. Poi voglio andare anche rapidamente subito a un secondo punto, la gioia dell'annuncio del Vangelo. Emerge chiaramente nella lettera ai Filippesi. Se proseguite nel capitolo 1, nella stessa pagina, al versetto 18, leggiamo: che importa, comunque sia con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunziato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Ora, è una situazione molto particolare quella in cui si trovava l'Apostolo Paolo. Quando ho scritto la lettera ai Filippesi era in carcere, e oltretutto, se leggete i versetti precedenti, a questo versetto 18, vedete che Paolo avrebbe avuto motivo di lamentarsi, perché c'erano dei fratelli che non predicavano, mentre lui era in carcere, non predicavano per fini onesti, ma per invidia e rivalità. Un problema quindi che non è nato nel XX secolo, o nel XXI, come adesso ci troviamo, come qualcuno potrebbe credere. È un problema che c'è sempre stato, l'invidia, la rivalità. Non possiamo sapere i dettagli di questa cosa. Può sembrarci strano che qualcuno predichi per invidia, magari per approfittare del fatto proprio che Paolo era in carcere, forse per in qualche maniera accreditarsi agli occhi dei fratelli. Non sappiamo, ci sono diverse ipotesi, ma voi magari potete fare le vostre ricerche se siete interessati. Io mi accontento di registrare quello che leggo qui, cioè che di fronte a questa invidia l'Apostolo Paolo potrebbe dire: ecco, non vedo l'ora di uscire, così gliene dirò quattro a queste persone. Almeno questo è quello che è la prima cosa che mi viene in mente. Come, io sono in carcere e questi cosa fanno? Approfittano che io sono in carcere e predicano per invidia, non per amore del Signore. Mi sembra qualcosa che merita un approfondimento. Invece qui Paolo, rileggiamo la frase del versetto 1:18. Che importa? Cioè, cosa mi importa di quello che fanno queste persone? Cosa me ne importa? Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, perché grazie a Dio, se leggete, dice che alcuni predicavano anche per amore del Signore, ci mancherebbe. Alcuni predicavano con amore. Ma quelli che lo fanno per rivalità, comunque lui dice, comunque sia, o con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunziato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Ecco perché dicevo, la gioia dell'annuncio del Vangelo, cioè quella gioia che deriva dal fatto di sapere che Cristo è annunciato, anche se la persona che lo sta facendo, diciamolo pure, io non condivido al 100% né le sue motivazioni, e forse potrei anche non condividere al 100% tutto ciò che questa persona insegna. Cosa facciamo noi normalmente in questo caso? Noi normalmente, di nuovo, andiamo a selezionare queste informazioni, ci fanno subito di passare in modalità critica, no? Ecco, sì, quello lì predica il Vangelo, guarda quanta gente lo ascolta, sì, ma non vedi che in realtà lo fa solo per i soldi, lo fa solo per questo, lo fa solo per quell'altro. Potrebbe venirci spontaneo. In alcuni casi, tra l'altro, non ci sbagliamo di tanto, nel senso che queste cose si sa che succedono. Non sempre le motivazioni delle persone sono realmente le migliori. No, stavo pensando se la scorsa volta parlavo di questo con voi, ma no, l'altro giovedì con voi ho parlato di Matteo capitolo 6, quindi non c'entrava nulla. Quindi rallegrarsi per l'annuncio del Vangelo, rallegrarsi per l'annuncio del Vangelo, anche se coloro che lo annunciano lasciano un po' a desiderare nelle loro motivazioni. Non è facile. Vi dico, devo ammettere, mi sono trovato più volte a essere più portato a criticare in certe situazioni. Devo ammettere però che una cosa ho imparato. Ci sono persone che predicano il Vangelo e che comunque sono dei credenti, che certamente possono avere dei difetti, ma che quello che annunciano effettivamente è il Vangelo. E devo ammettere che se Cristo è annunziato, comunque devo essere contento. Poi certo, potrei dire, ma se le persone si convertono, poi che esempi troveranno? Ma quello è un altro problema, lo affronteremo dopo. Ma sapersi rallegrare perché ci sono altri che annunciano il Vangelo, anche se non sono della nostra piccola cerchia, anche se non sono della nostra denominazione preferita, sempre se voi avete una denominazione preferita, io non ce l'ho mai avuta, non intendo iniziare questa sera. Però se avete una denominazione preferita, diciamo che dovete ammettere che talvolta si sente predicare il Vangelo anche in persone che magari non fanno parte della vostra denominazione preferita. Bisogna ammettere queste cose, anche se poi su alcune cose possiamo non essere d'accordo. Quindi, rallegrarsi per l'annuncio del Vangelo. L'Apostolo Paolo ci riusciva, era in carcere, anche se gli facevano dei dispetti, per così dire, lui resisteva, andava avanti e ringraziava il Signore perché Gesù veniva proclamato. Un terzo motivo di gioia importante, l'Apostolo Paolo ne parla veramente non solo qui, è qualcosa che lui ci teneva particolarmente, l'unità dei credenti. E a un certo punto esprime proprio questo desiderio, che i credenti rendano perfetta la sua gioia. Se noi leggiamo in Filippesi capitolo 2, versetti 2 a 4, parla proprio di questa gioia dell'unità. L'unità dà gioia. Uno come Paolo non poteva che gioire nel sapere che i credenti erano uniti tra di loro. Rendete perfetta la mia gioia avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma quello degli altri. Purtroppo in questa stessa epistola, se voi guardate al capitolo 2, versetto 21, leggiamo così: tutti cercano i propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Cioè la normalità, poi parla di Timoteo, di Tito, che invece non facevano così, ma la normalità era allora come oggi, che la maggior parte delle persone erano molto incentrate su se stesse. E l'Apostolo Paolo, chiaramente questo è un problema per l'unità dei credenti, perché se ognuno pensa solo a se stesso diventa un problema. Qui dice: ognuno con umiltà deve imparare a stimare gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma diciamo l'interesse comune, essere di un animo solo, di un unico sentimento. Ora, diciamo, si possono dire tante cose. Nell'ambiente cristiano ho incontrato tanti tipi, tanti modi di pensare nell'unità. C'è chi arriva a pensare all'unità globale di tutti i cristiani. Onestamente non credo che sia una cosa realizzabile dal singolo. Cioè, voglio dire, chi pensa in questo modo rischia di concentrarsi su un obiettivo molto idealistico. Per cui mi sembra poco sensato che l'Apostolo Paolo sia preoccupato di questo. Io credo invece che si stia riferendo semplicemente alla Chiesa dei Filippesi. Cioè, io dico, dovremmo iniziare ad avere degli obiettivi realistici. L'unità va realizzata innanzitutto a livello di assemblea locale, tanto per cominciare. Perché? Perché nell'assemblea locale io mi confronto con gli altri, facciamo delle cose insieme, ci pestiamo i piedi gli uni gli altri perché siamo vicini, e quindi capita di pestarsi i piedi. Se si sta lontani, ecco perché questo sistema a distanza non è l'ideale. Cioè, perché questo sistema a distanza, diciamo, un po' elimina queste cose che sono portate dalla convivenza, però alla lunga secondo me non porterà degli effetti benefici, anche se molti continuano a parlare bene di queste cose. Alla lunga secondo me non stare vicini e non vivere insieme non può portare effetti benefici, porta solo effetti negativi, ma questo si vedrà nel tempo. Ma restando nel nostro tema, nella chiesa locale si sta insieme, è lì che bisogna stimarsi, perché è più facile, pensateci bene, è più facile stimare un fratello di un'altra assemblea, è perché tanto alla fine mi costa niente, non lo vedo mai, è più facile stimarlo. E infatti finiamo per fare questo errore, no? Per stimare persone che si trovano da tutta altra parte, perché? Perché non le conosciamo bene. Potrebbe addirittura darsi che qualcuno di voi addirittura possa stimare uno come me, non mi conoscete abbastanza. Chiaro, alcuni di voi mi conoscono un po' di più, con qualcuno magari ho passato qualche giorno insieme, vi siete fatti una certa idea, però nella chiesa locale è proprio la palestra ideale per sviluppare questo tipo di unità. Poi il problema dell'unità tra le assemblee locali e poi addirittura oltre le assemblee locali per andare verso un'unità dei credenti in senso globale, certo, è un tema interessante. Non credo che in questo momento Paolo stesse esortando i filippesi a mettergli questo carico sulle spalle. Ecco, quindi iniziamo dalle cose semplici. Iniziamo nella chiesa locale a non cercare il nostro interesse, a cercare ognuno di stimare l'altro, perché è lì la palestra. Con gli altri delle altre assemblee verrà più facile, almeno perché normalmente non vivendo insieme viene più facile. Quindi occhio a concentrarsi troppo su obiettivi personali, ma cercare sempre qual è cos'è ciò di cui la comunità ha bisogno. Paolo dice: sentire che siete uniti in questo senso, che combattete insieme, mi dà veramente gioia. Fatemi essere felice, dice Paolo, fatemi sentire che vi volete bene, che lavorate insieme. Penso che sarebbe una grande gioia per ognuno di noi e penso soprattutto per gli anziani dell'assemblea, di qualunque assemblea, è sempre una gioia sapere che c'è cordialità e che i credenti della propria assemblea locale si vogliono bene, si rispettano. E quindi iniziamo dalle cose semplici, iniziamo dall'assemblea locale. Poi c'è la gioia del servizio. La gioia del servizio è un'altra di quelle cose che non tutti provano, perché il servizio è faticoso, quindi non sempre sembrerebbe un motivo di gioia. Però quando poi se vediamo quello che l'Apostolo Paolo ha fatto, scriveva queste lettere dal carcere, insomma, era una persona che si era davvero speso per il Signore, era stato picchiato parecchie volte, vicino alla morte. Non si può certamente dire che non abbia messo il servizio veramente come un punto fermo nella sua vita. E lui dice qui, in Filippesi capitolo 1, sempre, versetti 24, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte. Infatti per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Ma se il vivere nella carne porta frutto all'opera mia, non saprei che cosa preferire. Sono stretto da due lati, da una parte il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio, ma dall'altra il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. Leggo anche Filippesi capitolo 2, versetti 17 e 18. Se anche vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi, e nello stesso modo gioitene anche voi e rallegratevene con me. Tra l'altro questi versetti 17 e 18 sono proprio un festival della gioia, perché c'è gioisco, mi rallegro, gioitene e rallegratevene anche voi. Insomma, l'Apostolo Paolo in tutti i modi sta dicendo, e guardate che sta parlando di un argomento serio, e sta dicendo se anche dovessi morire sostanzialmente. Perché stai dicendo, se vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, trovandosi in carcere, non sapendo come sarebbe andata a finire, se noi leggiamo, lui dice, ecco perché parla di vita o di morte, ecco perché dice, per me il vivere è Cristo e il morire guadagno, se vivere nella carne porta frutto non saprei cosa preferire, perché effettivamente in quel momento lui non sapeva come sarebbero andate le cose. Allora esprime un desiderio in qualche maniera e dice, io so che rimanere nel corpo sarebbe più necessario per voi più che per me. cioè sono più preoccupato, vorrei rimanere, vorrei vivere, vorrei poter continuare a poter lavorare per la vostra fede, a potervi servire in qualche modo, perché per me vivere è Cristo e se posso ancora esservi utile voglio vivere. Però attenzione, vedete, non è tanto un desiderio di vivere per soddisfare se stessi, è proprio un desiderio di vivere perché c'è proprio questa gioia di poter essere utili agli altri, la gioia di poter servire gli altri, al punto da dover dire, se anche fossi offerto in libazione sul sacrificio della vostra fede, quindi se anche alla fine venisse offerto, la libazione tra l'altro era un'offerta liquida che veniva messa su un sacrificio più grande, quindi lui paragona, diciamo, tutto questo lavoro che era stato fatto di evangelizzazione, di insegnamento che aveva fatto, questo servizio per la fede dei filippesi, lo paragona a un sacrificio e paragona comunque, diciamo, il suo piccolo sacrificio personale a una libazione. C'è anche, diciamo, una certa umiltà in questo, ma al di là di questo però dice io ne gioisco. Alla fine io ne gioisco, se così devono andare le cose io ne gioisco e anche voi dovreste gioirne. Quindi non siate tristi filippesi, comunque vadano le cose io sono contento. Se vivrò vi potrò servire ancora, se non vivrò sarà un guadagno perché sarò con Cristo. Allora io vi vorrei dire, per voi è così facile associare la morte alla gioia? Non è così semplice. Per voi è così facile dire... ma vabbè, anche se muoio va bene lo stesso. Ma soprattutto è così facile dire se vivo voglio vivere solo per servire gli altri. Cioè la mia vita ha senso se posso ancora essere utile agli altri. Io ogni tanto ci penso, no? Ognuno di noi fa delle cose per il Signore nella sua assemblea locale. A volte ci penso, Signore, ma avrebbe senso vivere se non fossi più utile agli altri in nessun modo? A questo punto sarebbe veramente meglio morire. Cioè ogni credente dovrebbe gioire nel servizio e avere come desiderio proprio il fatto di servire Cristo e servire i suoi fratelli e le sue sorelle. Perché poi tutto il resto, è vero che la vita ci può dare altre gioie, non lo metto in dubbio, però è anche vero che questa vita, se la paragoniamo all'eternità, è gran poca cosa. Quindi alla fine sarà sempre un guadagno. Perché dopo la morte noi siamo credenti, noi siamo di quelli che credono nella risurrezione, che crediamo in Prima Corinzi 15 che dice che Cristo è risorto, perché se Cristo non fosse risorto allora la nostra fede sarebbe vana, ma siccome Cristo è risorto e noi ne siamo convinti, anche noi risorgeremo, ma allora la morte non ci spaventa. Quindi guardando al nostro servizio e alla nostra vita, possiamo guardare nello stesso modo al giorno della nostra morte? Possiamo guardare in questo momento pensando, Signore, ma se tu mi chiamassi domani, in questo momento sto vivendo, la mia vita ha un senso per quanto riguarda il servizio verso gli altri? Perché se è così, allora per me ha senso vivere, altrimenti sto sprecando la vita. E allora a questo punto c'è un problema. Quando il Signore ci chiamerà, ci troverà pronti ad incontrarlo? Ci avvicineremo a quel momento sereni, gioiosi, sicuri di aver compiuto la nostra missione fino in fondo? O avremo la sensazione di aver sprecato la nostra vita? Ecco, questa è una domanda che vi lascio. L'Apostolo Paolo nelle sue parole aveva la gioia del servizio e la certezza che in un modo o nell'altro andava bene. La sua vita l'aveva spesa bene e lo sapeva, e se fosse morto era nelle mani del Signore. Spero che ognuno di noi possa dire lo stesso. Andiamo velocemente al quinto motivo, la gioia della salvezza. Bene, questo è la gioia più grande che tutti noi abbiamo. A un certo punto Paolo scrive così. Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Scusate, sto leggendo al capitolo 3, versetto 1. Rallegratevi nel Signore. Se voi andate avanti, perché ho letto il versetto 1, poi c'è tutta una parte dal versetto 2 al versetto 6, dove adesso non la voglio leggere perché sarebbe troppo lungo, ve lo potete guardare poi voi, ma il versetto 7 e il versetto 8 riprende questo discorso del guadagno della sua vita precedente e dice ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Cioè quando Paolo dice rallegratevi nel Signore intendeva proprio dire che nel Signore Gesù Cristo troviamo la nostra gioia. Lui addirittura, se poi leggete poi per conto vostro i versetti da 2 a 6, dice: quello che io ero prima, di cui mi vantavo tanto, è niente, è come spazzatura, dirà poi, è come spazzatura rispetto a quello che ho ricevuto da Cristo. Ogni tanto soffermiamoci a pensare. A me capita ogni tanto durante le mie giornate, ci sono dei momenti che mi fermo e magari penso a questa cosa. No, realizzo che, caspita, sono salvato. Il Signore mi ha salvato. C'è un sacco di gente che non ha questa gioia, non ha questa certezza. È una cosa che quando ci riflettiamo, più o meno tutti i giorni dovrebbe sovvenirci questa cosa, fa una grande differenza nella nostra vita. Cioè noi siamo veramente gente che può rallegrarsi nel Signore, gli altri non possono rallegrarsi nel Signore. Ma in che cosa si rallegra la gente in questo periodo? Quando la gente sta perdendo il lavoro, la gente ha perso dei cari durante questo periodo di Covid, in che cosa si deve rallegrare la gente? Infatti c'è stato un periodo in cui molte persone non facevano veramente fatica a trovare anche motivi per vivere. Ebbene, noi credenti non abbiamo questo problema, perché noi ci rallegriamo nel Signore, noi abbiamo la gioia della salvezza, una gioia che nessuno ci può togliere, una gioia indescrivibile, una gioia che il mondo non può provare. Pensateci un attimo, è una cosa straordinaria, la gioia della salvezza, altro che altre gioie che possiamo provare nella vita. Questa dovrebbe essere la gioia numero uno della nostra vita. E poi velocemente, un sesto motivo di gioia, la gioia della protezione di Dio. In Filippesi capitolo 4, versetti 14 a 17, leggiamo: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Rallegratevi nel Signore, e poi ci dice: non angustiatevi di nulla. Fate conoscere tutte le vostre preoccupazioni al Signore, le vostre richieste, e quando le avete poste ai piedi del Signore, la pace di Dio custodirà i vostri cuori. I credenti hanno questa pace speciale che gli altri non hanno, una pace che possono provare anche nei momenti di difficoltà, perché è una pace soprannaturale che Dio può dare ai suoi figli quando si affidano a Lui. Qui ci sta dicendo non necessariamente che il Signore immediatamente rimuove il problema. Dice che noi portiamo le nostre richieste a Lui in preghiera e suppliche e accompagniamo con ringraziamenti. E poi, senza dire se poi si realizzano o non si realizzano le nostre preghiere, ci dice che la pace di Dio custodirà i nostri cuori e i nostri pensieri. Avete mai provato questo? Io penso di sì. Penso che se siete credenti da abbastanza, da un po' di tempo, sicuramente l'avete provato tante volte. Ci affidiamo al Signore, non sappiamo ancora come andrà a finire la nostra petizione, nel senso che abbiamo pregato, ci siamo affidati a Lui, ma il problema ancora non è stato rimosso. Ma c'è una pace particolare che subentra. E infatti molti credenti riescono a dare una buona testimonianza in questo, anche negli ospedali. È una testimonianza tipica di credenti che le altre persone notano, e quando ci sono anche malattie gravi, notano una serenità diversa. E normalmente capita, almeno io l'ho vissuto diverse volte, che chiedono: ma come, ma cioè, c'è qualcosa che non va, cioè come fate ad essere così tranquilli? Non vi sentiamo mai bestemmiare, non vi lamentate, ma come fate a stare tranquilli? Da dove vi viene questa pace? Eppure siete malati come noi, capite? La pace di Dio custodirà i nostri cuori, i nostri pensieri. È bello affidarsi al Signore. L'Apostolo Paolo sapeva provare questa gioia e credo che sia un po' il suo segreto per trovarsi anche in carcere e riuscire a scrivere un'epistola di questo genere, un'epistola che trasuda gioia scritta in un momento di difficoltà indescrivibile. La gioia di sapere che siamo nelle mani del Signore, la gioia della protezione di Dio, la gioia di sapere che Egli ci custodisce e i nostri pensieri sono custoditi da Lui. Talvolta se mi capita di essere ansioso per qualcosa e me ne accorgo, io vado proprio dritto a questo versetto, perché mi ricordo che c'è questo versetto, perché mi sovviene alla mia mente e dico: ecco cosa devo fare, io non mi devo preoccupare, in ogni cosa devo fare conoscere al Signore. E cerco veramente di esercitarmi a fare questo esercizio. Se subentra l'ansia, mi ricordo di questo versetto, vado dal Signore e cerco proprio quella pace che solo Lui può dare. E nella vita diverse volte ho sperimentato che il Signore agisce, e quindi possiamo essere sereni che ha veramente assolutamente senso quello che abbiamo letto qui. Quindi l'Apostolo Paolo, anche in carcere, poteva scrivere: affidiamoci al Signore ed Egli ci donerà comunque la sua pace. Infine, ecco, avevo detto 7 motivi di gioia. Il 7° motivo di gioia l'avevo chiamato la gioia del frutto, perché se voi esaminate l'ultima parte dell'Epistola ai Filippesi, a un certo punto lui ringrazia i Filippesi. Andate a leggere dal capitolo 4, versetto 10. Dice: ho avuto una grande gioia nel Signore perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. A prima vista, quindi, sembra che questo motivo di gioia sia un motivo di gioia molto personale di Paolo. Finalmente mi avete fatto avere quello di cui avevo bisogno. Vi siete preoccupati di aiutarmi e quindi questo mi dà gioia. Il fatto è che non è così. Cioè, l'Apostolo Paolo si rende conto, pensate un po' all'Apostolo Paolo, che ragionamento fa. Può sembrare un po' contorto leggendolo, ma poi se ci pensate bene è veramente geniale, perché lui percepisce che questa sua frase può essere interpretata male proprio. Ho avuto una grande gioia nel Signore perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. Allora sembra quasi che si corregga e dice al versetto 11: attenzione, non lo dico perché mi trovi nel bisogno, non lo dico perché mi trovi nel bisogno, perché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza, in tutto e per tutto ho imparato a essere saziato, ad avere fame e essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, tuttavia avete fatto bene a prender parte alla mia afflizione. Se ci fermiamo qui, è un po' strano, no? Perché immaginiamo che voi mi abbiate aiutato mandandomi dei doni. Io, sapete che io ero nel bisogno, addirittura in carcere, mi mandate dei doni. Io vi scrivo per ringraziarvi. Tra l'altro si pensa che la lettera ai Filippesi sia stata scritta essenzialmente come lettera di ringraziamento per questi doni. Questo emerge in diversi punti dell'epistola, in realtà, che era stata mandata probabilmente proprio con questo scopo. Però nel momento del ringraziamento vero e proprio per i doni ricevuti, poi metto le mani avanti e dico: sì, però non, quasi quasi non vi montate la testa, cioè io non è che ho bisogno di voi, cioè potevo farne anche a meno di quello che mi avete mandato, io ho imparato anche a farne a meno. Cioè sembra un discorso strano, e invece non è un discorso strano, è un discorso veramente ispirato dal Signore, perché significa semplicemente far capire ai Filippesi: io sono contento perché mi avete aiutato, ma non sono contento per le cose che mi avete mandato, perché io potevo anche farne a meno, ho imparato anche a farne a meno. Sono contento perché voi me le avete mandate. Non so se avete capito la differenza. Sono contento perché voi me le avete mandate. Cioè io sono contento perché voi avete finalmente fatto ciò che era giusto fare. Da cosa lo sappiamo? Lo dice dopo. Guardate. Al versetto 15: anche voi sapete, Filippesi, che quando cominciai a predicare il Vangelo, dopo aver lasciato la Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di nulla per quanto concerne il dare e l'avere, se non voi soli. Perché anche a Tessalonica mi avete mandato una prima e poi una seconda volta ciò che mi occorreva. Cioè c'era proprio questo rapporto speciale con i Filippesi. Ma guardate il versetto 17, ribadisce: non lo dico perché io ricerco i doni, non è quello che mi fa ringraziare il Signore. Io ricerco il frutto che abbondi a vostro conto. Capite la differenza? Io sono contento non solo perché ho ricevuto delle cose, ma perché quelle cose me le avete date voi. Se me le davano altri, ero contento lo stesso, ma non era la stessa cosa. Perché io potevano aiutarmi anche dei non credenti, per dire. Qual è il problema? Non è che tutti i non credenti non sono in grado di aiutare le persone, ci mancherebbe altro. Il problema qui è un altro. Paolo dice: sono contento che voi filippesi ci siete arrivati, che voi filippesi siete così diventati così maturi da percepire un momento difficile per me e avete continuato ad aiutarmi, non solo come avete fatto in precedenza, ma state continuando ad aiutarmi continuamente. Questo per me è un grande frutto che state portando, questo mi dà gioia. Quindi la gioia di Paolo, ecco perché l'ho chiamata la gioia del frutto, non è la gioia perché ha ricevuto delle cose, ma la gioia perché i filippesi stavano portando frutto. Guardate, infatti alla fine dice: adesso ho ricevuto ogni cosa, sono nell'abbondanza, sono ricolmo di beni, avendo ricevuto da Epafrodito, vedete? Di Epafrodito ne parla anche prima. Epafrodito è stato mandato proprio con questo scopo, vedete? Avendo ricevuto da Epafrodito quello che mi avete mandato e che è un profumo di odore soave. Quindi Epafrodito è stato mandato dai filippesi proprio per aiutare Paolo e poi Paolo lo ha rimandato, come infatti leggete nel capitolo 3, e lui invita proprio Epafrodito, che è stato molto vicino alla morte per servire Paolo, glielo rimanda indietro e probabilmente si pensa che Epafrodito è tornato proprio con la lettera dei filippesi in mano. Questa è in genere ciò che si pensa di questa lettera. Comunque, la cosa bella, lasciatemi dire, è che anche in quest'ultimo motivo di gioia Paolo è concentrato non su se stesso ma sugli altri. Il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Alla fine sono contento perché mi avete mandato queste cose, ma sono ancora più contento perché avendo portato frutto sarà Dio stesso poi a sua volta a elargirvi secondo ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze. Allora, velocemente riassumo e concludiamo. Abbiamo parlato di 7 motivi di gioia: la gioia della comunione, la gioia dell'annuncio del Vangelo, la gioia dell'unità, la gioia del servizio, la gioia della salvezza, sono 5, la gioia della protezione di Dio, 6, e la gioia del frutto, 7. Ora, di questi motivi di gioia, se ci pensiamo bene, non ce n'è uno che sia un motivo di gioia classico. Sono tutti motivi di gioia specifici del credente. Cioè, se uno non fosse credente, leggendo la lettera ai filippesi, non riesce neanche a capire perché Paolo era contento. Sono tutti motivi di gioia che solo un credente può capire. Allora, siccome forse tutti, o forse la maggioranza di voi, sono credenti, persone che hanno affidato la loro vita al Signore, certamente voi avete compreso che sono motivi di gioia importanti che nella nostra vita dobbiamo provare. Io lo sapete, vi confesso che avendo fatto questo piccolo esercizio qualche anno fa, ogni tanto la riprendo volentieri ed è per questo che questa sera l'ho fatto con voi, perché mi serve come esercizio proprio per ripassare, per vedere se nella mia vita effettivamente le cose continuano a essere al giusto posto. Avere questo elenco davanti mi aiuta, perché se mi accorgo che io nella vita riesco a gioire solo, lasciatemi dire, per un aumento di stipendio, o riesco a gioire solo se compro la macchina nuova, o riesco a gioire solo se guarisco da una malattia, che tra l'altro è una bella cosa, attenzione, o riesco a guarire solo se, pensate, mi nasce un figlio o un nipote, visto ormai la mia età. Allora, ecco, questi motivi di gioia però ce li hanno anche i non credenti. Quindi cosa sto facendo di speciale se mi rallegro di queste cose? Ma quando io mi rallegro nel servizio, mi rallegro del frutto che altri possono portare, mi rallegro nella partecipazione del Vangelo e mi rallegro della protezione di Dio, mi rallegro nella salvezza e mi rallegro in tutte queste cose, allora sono gioie che solo un credente, a mio avviso, può provare. Quindi chiediamo al Signore di poter provare sempre più spesso, anzi direi tutti i giorni, questo tipo di gioia. Che il Signore vi benedica e vi guidi ancora in questo. Amen.